L'abisso delle circostanze. 1. Io mi sento compresso come anidride carbonica dentro un estintore. Nausicaa, invece, sembra la superficie di un ghiacciaio sciolto da anni in un giorno di sole tiepido. È calma e la sua pelle è levigata. Eppure né io né lei possiamo premere CTRL-Z sulle tastiere delle nostre vite, dato che non siamo collegati a nessun computer e io non sono al lavoro. A quest'ora avrei dovuto iniziare il montaggio di un video che avevo girato nei giorni scorsi, tagliare i movimenti di camera sbagliati, cancellare le take dove ho un'espressione da stupido, mentre scivolo nel vapore dei bagni sulfurei di Mivatne con un bicchiere di vino bianco in mano a brindare verso la camera. E invece, stavolta, non posso controllare gli eventi su nessuna timeline. Io e Nausicaa siamo talmente reali da essere sudati e seduti al Drunk Foxes di Reykjavik. Conosco Jon da anni, mi dice Nausicaa quando il cameriere si allontana con i miei due free beer pass. Devi essere il più naturale possibile. Lui e mio marito sono molto amici. Quando siamo a Reykjavik portiamo qui tutti i nostri clienti. Le luci di questo pub sono così soffuse che quando mi guardo intorno mi mancano i punti di riferimento. Precipito in un abisso di buio da cui mi salvo solo guardando Nausicaa. Il sudore che le imperla alla fronte la fa brillare come se fosse una creatura rara, bioluminescente. Poi lei alza il suo bicchiere di Black Death, una Baltic Porter che ci aveva consigliato il cameriere, Jon. Un brindisi alla tua ultima sera in Islanda. Skål, dice lei. Skål, rispondo io, ma non capisco come possa reggere così bene la situazione. Quando fisso il mio bicchiere di birra sono sicuro che le bollicine che salgono in superficie non c'entrino niente con la fermentazione del lievito. Sono emanazioni dell'ossigeno che stavo perdendo al faro, invece, sul terrazzino, quando Nausicaa mi aveva spinto lontano da lei all'improvviso. Il contraccolpo mi aveva fatto uscire dall'apnea più intensa che io ricordi. Mentre la baciavo sentivo il futuro impossibile della nostra relazione spingere i nostri corpi nel presente, uno dentro l'altro. Le mie labbra nelle sue in modo avido, irreparabile. Dico, non è colpa di nessuno se Ilmar ha fatto quella fine. È colpa mia, invece, risponde subito lei. Avrei dovuto immaginare che sarebbe passato al faro a controllare che la botola fosse chiusa a chiave prima che facesse notte. E come potevi immaginarlo se ci aveva lasciato le chiavi? Non si era preso mezza giornata di riposo? Sono anni che faccio questo lavoro, conoscevo bene Ilmar, le sue abitudini, ma evidentemente ho perso il controllo. Le vene del collo di Nausicaa adesso sembravano gonfie di parole non dette. Va bene, ribatto. Ma è stato un incidente. Istintivo, dice lei, e serra le labbra. Ecco, appunto, riflesso involontario. Nell'unico istante in cui ho aperto gli occhi ho sentito una fitta nello stomaco, un impulso a difendermi. A quel punto ho bevuto il mio primo sorso di Black Death. Ma sono io quella che avrebbe dovuto morire, dice, tono piatto. Smettila. Le appoggio una mano sulla spalla ma subito la ritraggo pensando a Jon. È la mia vita che è sbagliata. Il mar non c'entrava, mi dice Nausicaa sussurrando le parole a bordo bicchiere prima di bere. Ma che dici? Ero un automa. Mio marito, la mia isola, il mio lavoro. Niente mi apparteneva più da anni. Nausicaa dice queste parole continuando a dissimulare un'eleganza luminosa dentro l'abisso delle circostanze che ci stava sommergendo. Senza aspettare che io risponda, si volta a guardare fuori dalla finestra del pub, cercando la Dacia Duster parcheggiata dall'altra parte della strada. Ma il vapore dei nostri respiri ci sigilla in quel guscio claustrofobico, fatto di birre e di Jon. Per questo che avrei dovuto morire io, non lui. Sappiamo tutti e due perché non abbiamo soccorso Ilmar, dico. 2. Incontro Christian nell'ufficio turistico di Reykjavik alle 17.45. È un appuntamento di lavoro il nostro, ma lui ha molta fretta. Mette in chiaro che rimane in ufficio tutti i giorni feriali fino alle 18 e non potrà seguire il mio lavoro sul campo. È a sua moglie che devo rivolgermi se voglio portare avanti il progetto della promozione turistica sui social. Sarà lei che mi accompagnerà nei luoghi chiave dell'isola. I suoi orari saranno variabili in base alle mie esigenze, o quasi. Io dico grazie, farò del mio meglio. Mi interessa scoprire quest'isola con gli occhi degli abitanti del posto. Niente luoghi troppo turistici, quelli si possono vedere anche su centinaia di altri profili. Christian inclina lo sguardo. Mia moglie ha una grande esperienza. Può portarla dovunque e raccontare le cose che solo un islandese sa. Solo che non è una persona dalle facili confidenze. Io non so bene cosa rispondere. E lui incalza. Bene, allora aspetto di vedere le sue foto e le sue storie non troppo turistiche sui social. E lo dice senza alcun entusiasmo percepibile. Firma il contratto e aggiunge, spero che il suo meglio sia comunque più interessante di ciò che ha pubblicato quando era in Groenlandia. Questa osservazione sul momento mi spiazza, ma mi rendo conto che non c'è bisogno di continuare la conversazione. Avevamo già avuto uno scambio molto chiaro su budget e obiettivi via mail. stavo seguendo un percorso che avrebbe raccontato per immagini l'inverno in diversi paesi del nord Europa, fino ad arrivare a Mosca e poi da lì a Vladivostok sulla Transiberiana. Non volevo rovinare tutto, avevo bisogno di quel contratto. Rispondo mostrando soltanto un sorriso e mi volto per uscire quando Christian mi dice: aspetti, prenda questi. E si allunga da dietro al tavolo per consegnarmi due cartoncini che sembrano biglietti da visita. Invece sono free beer pass da usare in un pub in città. Grazie e vaffanculo. Non avevo idea si potessero pensare due cose così incompatibili allo stesso tempo. Fino a quel momento avevamo parlato in inglese, ma adesso sfodero il mio islandese da manuale con un tac che mi ricordavo dalla copertina di un album dei Sigur Rós. Lui risponde: Gott starf, Sebastian. Buon fortuna. 3. La foto più significativa che ho postato sul mio profilo in quel periodo mi ritrae sul faro di Akranes, una cittadina poco conosciuta dell'Ovest, con un esemplare di gabbiano delle tempeste che mi sfiora i capelli. È l'ora del tramonto e sono circondato da una luce che poteva essere un'emanazione degli stessi occhi di Nausicaa, da quanto era profonda nei riflessi sulle nuvole intorno. Non ho nemmeno avuto bisogno di aggiungere filtri di Instagram per renderla evidente. Nausicaa e suo marito erano molto amici di Ilmar, il guardiano del faro, che aveva lasciato loro un mazzo di chiavi per qualsiasi evenienza. Ci sono orari specifici per le visite al faro, ma quel pomeriggio, un attimo prima di scendere dall'auto, ho scoperto che saremmo stati soli, io e Nausicaa. Ilmar aveva rinunciato a un pomeriggio di visite e incassi per permetterci di lavorare indisturbati. Sapeva che chiudere anche per un solo pomeriggio poteva essere un investimento per il futuro della cittadina, ancora sconosciuta ai grandi flussi turistici. Avevamo visitato l'est dell'isola il giorno prima e avevo raccolto parecchio materiale utile. Poi, ai bagni sulfurei di Mivatn, meno conosciuti della Blue Lagoon, ero riuscito a stabilire un contatto più diretto con Nausicaa. Fino a quel momento i suoi gesti erano stati molto misurati, ma la cameriera del caffè Mivatn aveva iniziato a servirci vino direttamente in piscina dalle 11. E dopo un'ora di foto e video e calici, Nausicaa aveva deciso di raggiungermi nell'acqua a 38 gradi prima di ripartire. Le ho chiesto se avrei potuto filmarla come modella per una delle reel di Instagram che stavo preparando. 15 secondi di video di lei che si godeva il tepore dell'acqua in modo naturale mentre rallentavo in slow motion il respiro che le sfuggiva dalla bocca e si condensava nei 2 gradi di massima di quella giornata di cielo luminoso. Dietro di lei luce nitida, nell'acqua intorno riflessi d'oro. 15 secondi, una cosa semplicissima, ma che secondo me avrebbe potuto funzionare. Aveva sorriso. Aveva detto: non ho mai associato quella parola, modella, a me. Aveva accettato. Quando siamo ripartiti in direzione a Akranes, Nausicaa era diversa. Elegante e discreta, sì, ma più incline alla delicatezza nei modi. Le parole le sfuggivano più intime e leggere, le sue corde vocali percuotevano i tasti di un pianoforte. La radio passava Remember, di Olafur Arnalds. Per quasi tutto il viaggio Nausicaa non ha fatto altro che raccontarmi di Ilmar, di quanto fosse una figura imprescindibile per la rinascita economica di Akranes. Ilmar aveva rischiato, abbandonato il lavoro sicuro nella fattoria dei genitori quando erano morti. Ilmar non si era sposato, aveva contattato l'ufficio turistico di Reykjavik un anno prima e preso accordi per un investimento congiunto, che includeva parte dei suoi risparmi personali e dell'eredità dei genitori per ristrutturare il faro. L'ultimo investimento che manca ancora, ha detto Nausicaa, ora che si era lasciata andare, è un impianto di sorveglianza. Allora sarai costretta a controllarmi da molto vicino, ho risposto scherzando. A ripensarci adesso, credo che non avesse smesso un attimo di parlare così tanto di Ilmar quel giorno in auto, per evitare che anche il solo pensiero di Christian la sfiorasse. Mentre salivamo le scale ripide del faro, Nausicaa ha iniziato a cantare. Mi intrigava questa sua capacità di alternare stati d'animo distanti, di farmi camminare di nuovo con passi incerti dietro di lei proprio quando pensavo di averne capito l'andamento. Eravamo a pochi metri dalla botola che ci avrebbe dato accesso al piano esterno della lanterna. L'eco del suo canto nel faro, lo stridio di un gabbiano a bassa quota, il vento che penetrava da una piccola fessura sopra di noi. Il corpo di Nausicaa che sprigionava un aroma di neve, zolfo e lava da ogni singola cellula mentre cantava. Ho chiuso gli occhi e per la prima volta ho provato un brivido rapido tra l'avambraccio e la scapola sinistra. Un terrore incantevole. Questa canzone è Olafur Liljeros. Tutti la conoscono qui, ha detto lei all'improvviso. Colto di sorpresa non sapevo cosa dire. Ah sì? racconta di un uomo a cavallo che si chiama Olaf e mentre va a incontrare la madre è sedotto, baciato e accoltellato da un'elfa. Ah, già vedo i giornali di domani che titolano Akranes, direttrice dell'ufficio turistico elfa, coltella influencer. Da oggi la canzone nazionale diventa Sebastianur Liliuros. Nausicaa ride mentre sale sulla rampa della lanterna, esce allo scoperto. I suoi capelli biondo ghiaccio riflesso di sole boreale al tramonto travolti dal vento. Quando si volta verso di me dice: io non sarei mai capace di fare una cosa simile. Poi noto un'eclissi improvvisa nei suoi occhi. Chissà se Christian lo farebbe però se ci scoprisse. Non mi sembra di aver fatto ancora niente di male, le dico controvento mentre la raggiungo fuori. Mi appoggio alla ringhiera. In un attimo alcune gabbianelle dalla testa scura raggiungono la lanterna e mi sfiorano facendomi perdere l'equilibrio. Quando lo ritrovo tento di trattenere lo sguardo di Nausicaa che nel frattempo aveva sfilato il suo telefono di tasca e mi stava scattando una foto. Dice: ti rendi conto? Volevi qualcosa che non fosse mainstream? Eccolo! Io sorrido ma non capisco. Lei mi mostra il display. Questo che ti sta sfiorando i capelli è il gabbiano delle tempeste. Quanti influencer pensi che possano vantarsi di avere una foto del genere qui? Guardo la foto, poi sorrido senza smettere di fissare il suo collo, le vene che pulsano, i suoi occhi che riflettono l'oro del cielo puro di dicembre ai confini del mondo. Nausicaa si avvicina di un passo. Io mi sento improvvisamente stupido. Mi sembra di vedere una radiazione di molecole del colore del tramonto ondeggiare tra la sua bocca e la mia. Rimango immobile. Lei mi stringe la schiena e poi mi bacia. Le sue mani scivolano sui miei capelli e poi giù fino al collo, le spalle, i fianchi, fino a che non capisco più niente. Il mio equilibrio vanificato in un istante, e un urto inaspettato sulla schiena all'altezza dei polmoni e poi un grido prolungato che vortica verso il basso. L'eco smorzata di una botta risale verso di noi dall'interno del faro, attraverso la botola che è rimasta aperta. Osservo Nausicaa, il maglione scompigliato e i suoi occhi increduli. Poi mi volto e mi sporgo verso l'interno del faro. C'è un uomo riverso sul pavimento che mi fissa. Dalla sua testa si spande una macchia di rosso saturo, rubino. Rosso che inonda il bianco degli occhi, che macchia di morte il mio respiro. 4. Quando usciamo dal pub, Nausicaa dice: non lo abbiamo soccorso perché lo sapevamo. Cosa? Rispondo. Che non dovevamo fare quello che stavamo facendo. Io volevo solo proteggere te, e poi c'era poco da fare ormai. Nausicaa si sporge verso il Tjotnin e immerge una mano nell'acqua. Alcuni cigni si avvicinano sibilando un lamento che sembra un singhiozzo a un volume sproporzionato rispetto al silenzio che ci circonda. Alla fine ho protetto anche tuo marito che non ami, la tua isola, tutto. Nausicaa si volta verso di me e spalanca gli occhi. Lo so. Guardo il campanile di una chiesa illuminata sull'altra sponda del lago. Non amo Christian, ma tu domani parti. Devo abituarmi alle conseguenze. Mentre pronuncia queste parole, Nausicaa sta accarezzando un cigno. Non mostra alcun segno di cedimento nell'inflessione della voce, nel portamento, nella stabilità dei movimenti delle sue braccia. Io, senza nemmeno riflettere, dico: domani non è il 23, cioè Zotlax messa, no? Immagino starete insieme. Può darsi che da domani le cose vadano meglio. Andare alla messa di San Thorla con lui, pensare che fra 2 giorni è Natale rende tutto ancora più assurdo. Se non amassi più Christian avresti soccorso Ilmar tu stessa. Non ti sarebbe importato niente se qualcuno ci avesse scoperto. Un messaggio di suo marito le appare sullo schermo del cellulare. Dall'alto vedo il mittente ma non riesco a leggerne il testo. Lei dà un'occhiata furtiva al telefono, preme una combinazione di tasti, invia una risposta e poi mi guarda. Dice: Christian sta per andare a letto. Io ora vado a casa e faccio in modo che non si svegli durante la notte. Tu aspettami sulla spiaggia di Vik, a luci spente, alle 4. C'è un'area sterrata senza illuminazione dove trovi sempre qualche auto parcheggiata. Ok. Vedrai che ci saranno delle pietre piuttosto grosse che fanno al caso nostro nei dintorni del parcheggio. Le legheremo a quelle corde d'arrampicata che ti hanno dato insieme all'auto a noleggio. Ti porto dei soldi, così sei coperto se al noleggio auto ti fanno storie. Non avevo idea di quando Nausicaa avesse pensato a questo piano e non ho avuto il tempo di rifletterci. Ha smesso di accarezzare il cigno e si è alzata. Mi ha fissato negli occhi qualche secondo, poi mi ha abbracciato e mentre le sue labbra si avvicinavano al mio collo ha sussurrato qualcosa, ma non ho capito cosa. In un secondo Nausicaa si è divincolata e io sono rimasto a guardarla fino a che è salita sulla sua auto. Poi sono tornato davanti al pub. Ho camminato verso la mia Dacia Duster. e ho controllato furtivamente il cadavere nel bagagliaio. Ho dato un occhio alle corde d'arrampicata sotto i sedili e ho girato la chiave. Google Maps segnava 2 ore e 20 minuti di viaggio senza traffico, adesso che era notte. Stavo raccogliendo la quarta o quinta pietra nei dintorni dell'area sterrata di Vik, quando ho visto il Cherokee con i vetri oscurati di Nausicaa arrivare in lontananza. Per sicurezza sono rientrato rapidamente in auto con il sasso, volevo essere certo che si trattasse di lei. Il Cherokee ha rallentato fino a che non ha parcheggiato vicino alla mia Duster. Nausicaa è uscita dall'auto senza chiudere la chiave e ha guardato l'oceano. Ho aperto lo sportello e le ho fatto cenno di entrare. Ha detto, dal suono dell'acqua dovremmo farcela. Ho legato le corde alle pietre, ma se mi aiuti a intrecciarle intorno a Ilmar facciamo prima. Non avrei mai immaginato di avere il coraggio di pronunciare una frase del genere in tutta la mia vita. Nausicaa è salita in auto e ci siamo trasferiti nel bagagliaio per annodare le corde al corpo. Io non riuscivo. Non riuscivo a guardare, toccare, sentire l'odore di un cadavere a così poca distanza. Ho chiesto a Nausicaa cosa hai fatto a tuo marito per essere sicura che non si svegliasse, ma lei non ha risposto. Era troppo impegnata a stringere i nodi, controllare la resistenza delle corde. Poi, come se fosse uscita da una sessione di meditazione attiva, ha detto «Ci servono 2 pietre in più, potresti andarle a cercare tu mentre continuo qui?» Sono sceso dall'auto. Prima di avviarmi verso la zona più sterrata mi sono voltato verso il Cherokee. Ho sempre pensato che chi ha i vetri scuri voglia nascondere qualcosa. Il fatto che non avesse chiuso a chiave la sua Jeep mi aveva fatto salire un sapore amaro in bocca. Ma poi ho lasciato scivolare via queste sensazioni e ho cercato le pietre. Mi facevo luce con la torcia del cellulare. Ne ho trovate 2 che potevano fare al caso nostro e sono tornato in auto. Abbiamo posizionato Ilmar vicino allo sportello del baule. Nausicaa ha detto, ci penso io con i nodi. È meglio se tu metti in moto e cominci a guidare a fari spenti verso l'oceano. Ho detto, ok. Vai in retromarcia, così appena vedo un'onda anomala apro lo sportello. Io non avevo idea di che cosa fosse un'onda anomala. Ho acceso l'auto e ho fatto manovra. Sudavo, anche se un uragano di vento freddo ci stava travolgendo ogni centimetro percorso verso il mare. Dilatava ogni fessura del parabrezza, degli sportelli, di tutto l'abitacolo. Abbiamo aspettato un tempo indefinito senza dire una parola. Lei osservava l'oceano dal vetro del bagagliaio. Ha detto, le onde anomale arrivano qui e nessuno sa perché, nessuno sa nemmeno come si formino, ma ci sono. Stanotte lo sento. Io avevo le mani sul volante, circondato da pianure lunari di sabbia nera. Mi bruciavano gli occhi, ma non so se era per il freddo o per Ilmar o perché mi ero innamorato dell'aura di Nausicaa. A un certo punto lei si è voltata e ha detto, sta succedendo. C'è amore, l'amore c'è, è questo. Ho visto l'irrevocabilità nei suoi occhi, ma non avevo capito il senso delle sue parole. Ha detto, rimani qui, lascia i fari spenti, il motore acceso, premi la frizione e tieni la prima inserita. Le stavo per rispondere che avrei dovuto prima aiutarla a tirare giù Ilmar, ma nell'istante in cui lei ha aperto lo sportello del baule, ha gridato di nuovo, è questo! E io continuavo a non capire. Ero sul punto di inserire la marcia, quando l'onda d'urto dell'oceano sulla carrozzeria è stata più forte di quello che immaginavo. Devo aver rilasciato la frizione quando ero ancora in folle, perché l'auto si è spenta singhiozzando ed è stata trascinata verso l'interno della spiaggia e poi giù verso l'oceano. Ma il contraccolpo del motore aveva senz'altro fatto scivolare Ilmar e con lui Nausicaa, perché quando mi sono voltato non li vedevo più, nemmeno nel raggio di qualche metro. L'acqua aveva invaso i sedili posteriori ribassati ed era arrivata ai pedali. Ho aperto lo sportello e sono sceso di corsa dall'auto. Una qualche corrente interna a quell'onda ha ribaltato la Duster sul fianco opposto al mio. Ho cercato Nausicaa e finalmente l'ho intravista. Era già lontana. Poi il riflusso dell'acqua mi ha travolto e sono caduto sbattendo il petto su una roccia. Ho tentato di rialzarmi decomprimendo i polmoni e quando ci sono riuscito ho sentito Nausicaa che urlava qualcosa verso di me. Ha tirato sulle braccia e sembrava che i suoi polsi fossero annodati alle stesse corde a cui erano legate le pietre che avrebbero dovuto mandare per sempre il corpo di Ilmar in fondo all'oceano. Cristo, nel frastuono dell'oceano gridavo a Nausicaa che stavo arrivando, che niente mi avrebbe fermato, ma lei era scomparsa. Ho usato tutta l'energia che mi rimaneva in mezzo a quella voragine di schiuma e cristallo e vento gelido, ma la corrente sottomarina mi aveva fatto cadere di nuovo e avevo sbattuto la testa su un'escrescenza di lava nera solidificata. Sarei stato inghiottito in pochi secondi se non avessi nuotato in direzione contraria, verso la spiaggia. La mia Dacia Duster irrecuperabile, sospinta dalle onde in direzioni imprevedibili, annacquata nel motore. Ero disperato, tremavo, non capivo. Alla fine, in uno sprazzo di lucidità, ho strisciato verso il Cherokee. Mi sono ricordato che Nausicaa non l'aveva chiuso a chiave e sono entrato. cercato un collegamento con la vita, qualcosa per fermare il sangue che sgorgava dalle ferite sulla fronte, e invece, sul cruscotto ho trovato le chiavi dell'auto appoggiate su un biglietto. C'era scritto: basta stronzate. L'amore è questo, ma è un abisso. Non c'entrano le circostanze. Se ci scivoli dentro, prenditene la responsabilità, fai una scelta. E se starei leggendo questo biglietto, Sebastian, io l'avrò fatto. Avrò reclamato la mia vita. Solo così tu potrai amarmi dopo l'Islanda. Solo così io potrò averti all'infinito. Questo è l'amore. Tutto il resto sei tu, sono io. È la vita. Sono rimasto seduto nel Cherokee senza la minima idea di cosa fare. Lacrime d'oceano e sangue dalla testa, mani graffiate in profondità e pulsazioni sincopate. Quando è arrivata l'alba, ho messo in moto. Ne ho guidato 2 chilometri, fino al promontorio di Dikolai. Ho superato i cartelli di divieto e ora sono qui, sul margine del dirupo. Inquadro con le dita una porzione d'Atlantico che dalla spiaggia di Vik si estende verso l'orizzonte. Per contratto, devo ancora pubblicare l'ultimo post dall'Islanda, prima che sia Natale. Mi attraversa il pensiero che se anche avessi potuto girare un video adesso, non sarei riuscito a raccontare a nessuno la sensazione del vento che dal mare solleva un aroma di neve, di zolfo e di lava.